sono il risultato della riattivazione di impronte karmiche che erano state depositate nella mente, sono delle sanature della mente, perciò la mente che conosce gli oggetti consunitivi sono della stessa sostanza, sono, a noi appaiono come se fossero sostanzialmente diverse e invece sono della stessa sostanza. Per quanto riguarda i Madhya Mika, in Madhya Mika anche ci sono due diverse classi, coloro che asseriscono l'esistenza dei fenomeni esterni e coloro che asseriscono che i fenomeni esterni non esistono esternamente. Tra coloro che non asseriscono che i fenomeni non esistono esternamente, il principale esponente è proprio Shantarakshita, che era il maestro di Kamalashila che ha composto questo testo. Allora tra coloro che poi asseriscono l'esistenza dei fenomeni esterni c'è la corrente di Bhava Viveka, coloro che sostengono che i fenomeni esistano a livello convenzionale per via delle loro caratteristiche definitrici. Allora più caro nei testi di Chandrakirti asserisce che i fenomeni esistono esternamente e che la coscienza che li percepisce esiste solo come una costruzione mentale, linguistica, e anche i fenomeni esterni che sono percepiti da questa mente sono della stessa natura, cioè sono esistenti solo come costruzioni mentali, linguistiche. Quindi, perciò accettano, adesso quindi questi Madhya Mika Svatantrika, di cui Kalamalashila è un esponente, e sono molto simili al Chetamatra nel senso di sostenere che i fenomeni non esistono esternamente, e in più però hanno la visione Madhya Mika che la mente non esiste inerentemente. Adesso dice i fenomeni si possono riassumere nei 5 aggregati, nelle 12 sorgenti sensoriali e negli 18 elementi. Gli aggregati, le sorgenti della percezione e gli elementi, in ultima analisi, non sono altro che aspetti della mente, dice appunto, perché vi ricordate, abbiamo detto. Questo è dovuto alla ragione che quando questi fenomeni sono rotti in piccolissimi pezzi, e la natura di tutte quelle diverse particelle è esaminata individualmente, non c'è nessuna identità che possa essere trovata. Però a causa dell'attaccamento da tempo senza inizio, adesso la differenza La differenza con i Chetamatra è che mentre i Chetamatra sostengono che la mente esiste veramente, i Madhya Mika Svatantrika sostengono che la mente non esiste inerentemente. Però dal punto di vista di sostenere che i fenomeni esterni non esistono esternamente ma sono della stessa natura della mente, sono uguali e condividono questa visione. Allora dice, in ultima analisi, la forma fisica e così via non sono altro che aspetti della mente. Pensa ai tre mondi come solo coscienza, e con la saggezza che discrimina analiticamente cerca di esaminare l'identità dei fenomeni. In ultima analisi la mente anche non può essere vera, vedete, questa è la differenza con i Madhya Mika, non può essere vera, la mente si attacca alle forme fisiche eccetera e alla loro identità, è falso, attaccarsi a questo è falso. Come potrebbero essere veri questi fenomeni che appaiono in così tanti diversi aspetti alla mente? La forma fisica e così via, le forme fisiche e così via sono false, perché la mente non è altra che tutte queste cose. E quindi la mente anche è falsa, la mente che percepisce tutte queste forme, eccetera. Le forme fisiche, eccetera, non sono né una né molto. Quando uno analizza tra la mente che percepisce e le forme fisiche, non sono né una né molte. Poiché la mente non è altro che queste cose, la sua identità anche non può che essere né una né molti. E perciò anche l'identità della mente è proprio come un'illusione. E uno quindi poi prosegue analizzando che proprio come la natura della mente, anche tutti i fenomeni percepiti dalla mente sono semplici illusioni. In questo modo, quando l'identità della mente è esaminata individualmente dalla saggezza, in senso ultimo, è percepita essere né una né molte. In ultima analisi è percepita non essere né dentro né fuori e non è neanche percepita come essere l'assenza di tutti e due. Né la mente nel passato, né quella nel futuro, né quella nel presente sono percepite. Quando la mente sorge non viene da nessun posto e quando cessa non va in nessun posto. Adesso nel Sutra del Cuore si parla per esempio che non c'è forma, non c'è suono, profumo, eccetera. Sia gli oggetti dei cinque sensi e sia i cinque sensi come gli occhi e così via e neanche le coscienze sensoriali, nessuno di questo esiste in maniera inerente. Adesso qui sta parlando 27. Allora, proprio come la forma fisica, quando non è esaminata, abbiamo queste menti scorrette, per esempio, di percepire qualcosa che è impuro come puro, qualcosa che è impermanente come permanente, qualcosa che è sofferente come felicità. Si parla di queste quattro menti errette. A livello convenzionale ci sono queste diverse menti, comunque anche se si analizzano a livello ultimo, sia la permanenza che l'impermanenza, quindi c'è una mente errata e quindi c'è una c'è un doppio errore, c'è la mente errata che percepisce ciò che è impermanente come permanente e in più c'è una mente errata che percepisce l'impermanenza come veramente impermanenza, come se l'impermanenza fosse qualcosa di veramente vero però. Proprio come non si riesce a trovare la forma fisica, non si riescono neanche a trovare gli altri aggregati della sensazione, del riconoscimento, i fattori di composizione e la coscienza. Quando un oggetto non esiste, neanche le qualità di quell'oggetto non esistono. Allora la prova ultima, insomma l'obiezione ultima che viene fatta è che i fenomeni sono generati, si producono, poi esistono e cessano. Questo viene generalmente, è l'argomento portato da chi crede che i fenomeni devono esistere veramente perché sorgono, sono prodotti, poi cessano, nel frattempo quando esiste la loro presenza fanno delle funzioni, hanno diverse funzioni. Poi invece se uno viene ad analizza quando i fenomeni sorgono, uno può cominciare ad analizzare i fenomeni sorgono da loro stessi o sorgono da altri. Se uno dice se la causa della loro produzione fossero loro stessi, non ci sarebbero motivi di essere prodotti perché già esisterebbero. Se invece la loro causa fosse qualcosa di completamente diverso da loro, quella causa completamente diversa non potrebbe dare origine a qualcosa di diverso di se stesso. Quindi c'è questo famoso ragionamento che uno dice identico o diverso. Poi c'è l'altro ragionamento che uno applicare è che è della causa di un risultato. Dice questo risultato è sorto da una causa diversa e poi c'è anche il ragionamento di cui che abbiamo parlato che è il sorgere dipendente, per cui quando si analizza la natura dei fenomeni bisogna analizzarlo usando diversi ragionamenti e metodologie di investigazioni che hanno questi diversi nomi. Allora come si dovrebbe esaminare? Ci sono poi seguaci da quel maestro di meditazione cinese Hashan. Dice: io ho dei dubbi, non sono sicuro se il maestro stesso all'inizio avesse queste visioni errate, perché a Samia, il primo monastero in Tibet, c'era, vi ricordate, abbiamo parlato che c'erano diversi dipartimenti, tra cui c'era il dipartimento Samye Lin, dove si meditava la meditazione di concentrazioni, per cui se fosse stata una visione scorretta, probabilmente già a quei tempi Shantarakshita non avrebbe accettato di avere nel suo monastero, nel monastero fondato da lui stesso, un dipartimento proprio adatto a coloro che meditavano in accordo a questa visione. Quindi questo, anche questo, questo maestro cinese, probabilmente è possibile che lui avesse una certa visione e poi tra i suoi edifici, tra i suoi discepoli fossero poi, avessero in qualche modo enfatizzato poi un modo di pensare un po' scorretto. Per esempio al giorno d'oggi in Cina ci sono quelli che vengono chiamati i praticanti che praticano la sola concentrazione, quelli invece che praticano le terre pure. Tra quelli che qualcuno mi ha detto che tra coloro, tra i praticanti della sola concentrazione adesso moderni, e sembra che questi praticanti si diventino come un po' indifferenti, come un po' che non perdono un po' l'emozione, perché uno fa cessare, blocca tutti i pensieri concettuali e uno cerca di rimanere in questo stato non concettuale. Semplicemente c'è questo rimanere in uno stato di non concettuali e poi probabilmente anche vengono influenzati da non avendo una forte pratica dell'introspezione, magari non riescono a riconoscere molto, molto bene il torpore e l'agitazione sottili e quindi vengono in preda, la loro meditazione diventa in preda di questo torpore e agitazione sottili e di conseguenza è possibile, e mi sono chiesto, forse questo può essere una delle ragioni per le quali questi praticanti cinesi della sola concentrazione diventano così un po' indifferenti. Poi anche una persona che con un lama della DAC, anche questo dice che dopo un po', dice che ho meditato un po' e poi penso che l'intelligenza, che fosse diventato un po' stupido, si dice, cioè voglio dire che la capacità intellettuale un po' fosse diminuita, e penso che questo sia dovuto al fatto che uno cade in preda al torpore sottile e non si accorge. Quindi è molto importante che uno, prima di meditare, uno sappia assolutamente bene quali sono le possibilità di errore, dove si può sbandare, dove si può andare fuori strada, insomma sapere i rimedi. Prima di cominciare è importante capire, è molto importante che uno abbia esaminato bene qual è l'oggetto sul quale andrà a meditare, perché altrimenti poi intraprende questa pratica e poi si incontra con delle difficoltà. Adesso il fatto che dico, sì, comunque il mio punto è questo, che se Shantarakshita aveva istituito un dipartimento nel quale i seguaci di questo maestro cinese praticava la concentrazione, questo significa, dovrebbe significare che questo maestro, la visione di questo maestro non era assolutamente errata. Poi è possibile che un po' alla volta tra i discepoli e nelle generazioni si sia insinuata delle visioni errate dei mondi, potrebbe essere. Poi dopo che Shantarakshita era passato, dopo che questo maestro Ashan era passato, è possibile che ci siano state delle deviazioni, perché per la parola non concettuale, non concettuali, e può essere applicata, si parla di non concettualità sia tra i buddhisti e non i buddhisti, e anche non concettualità all'interno delle diverse scuole filosofiche, e anche dal punto di vista del tantra si parla di non concettualità, e anche a livello delle quattro classi del tantra, nella classe più alta del tantra si parla di non concettualità. La parola è la stessa ma viene applicata in contesti diversi e si applica a dei significati diversi. Quindi se uno si ferma solo alla parola non concettualità, uno... Quindi quando uno anche cerca di capire il significato dei testi, è molto importante saper distinguere quando uno parla di non concettualità in un testo tantra o in un testo no. O per esempio quando si parla della sfera della talità, del Dharma Dhatu, allora delle volte questo viene interpretato come la chiara luce, come il significato della verità ultima. E per esempio nei testi di Dzogchen e anche dei testi di Mahamudra non si fa differenza, non si fa molta differenza tra oggetto e possessore di oggetto, cioè l'oggetto e il soggetto. Quindi si può parlare di Dharma dato? Se uno non fa queste differenziazioni e non sa esattamente, può fare delle grandi confusioni. E uno vede molte contraddizioni, per esempio uno può pensare che ci sono grandi contraddizioni perché non sa esattamente come interpretare quelle parole. Panchen Lozhen che ha scritto un commentario sulla Mahamudra, ha spiegato che se uno sa interpretare, differenziare i termini, la terminologia, poi alla fine quando analizza i diversi modi di meditare sull'ultimo, diverse scuole, Dzogchen, Mahamudra, eccetera, uno arriva allo stesso punto, poi uno finisce sempre allo stesso punto. Quindi sembrerebbe molto probabile che per esempio Hashan all'inizio questo maestro avesse delle visioni, un modo di pensare corretta buddista, poi delle volte noi ha detto un proverbio in cui è possibile che ci si contrappongano. Sembrerebbe che anche all'interno dei Gelupa ci sia qualcuno che rifiuta delle visioni Dzogchen dicendo che non sono corrette. Allo stesso tempo sembrerebbe che anche dei maestri Nyingma, alcuni maestri Nyingma contraddicono e criticano delle pratiche Gelupa. Questo sembrerebbe sia dovuta alla non conoscenza. Quando? Allora, coloro che meditano con saggezza e analizzano individualmente l'entità dei fenomeni, l'idea che qualsiasi dice, qui sta criticando una visione che sosterrebbe che bisogna meditare la concentrazione eliminando qualsiasi pensiero concettuale, e alla fine praticamente si raggiunge il livello in cui si medita sul niente. Ecco, questa sarebbe la visione di Ashan che ha spiegato prima, che forse coloro che non meditano con saggezza semplicemente meditano eliminando l'attività mentale, non possono eliminare tutti i pensieri concettuali e anche non possono realizzare la mancanza di identità perché mancano della luce della saggezza. Se il fuoco della conoscenza, che conosce i fenomeni come sono, è prodotto da un'analisi della talità, allora Lamazon Kapo nel suo Lamrim medio o breve ha citato un testo di sutra in cui prima si riflette sull'oggetto che viene percepito e sulla mente percepente, finché si arriva attraverso l'analisi si arriva a completamente sgretolare ogni possibile appiglio al credere alla vera esistenza. Il Buddha ha detto, allora nell'aria Ratna Mega anche si fa menzione che coloro che sono abili nel discernere gli errori praticano lo yoga della meditazione e della vacuità per liberarsi di tutte le elaborazioni. Una tale persona, a causa del per via di aver completamente maturato la sua meditazione sulla vacuità, quando identifica gli oggetti, questi tutti i fenomeni sono compresi come essere mancanti di essenze inerenti. Poi, quando anche quella mente è esaminata, uno comprende che è vuota. Quando l'identità di ciò che è realizzato dalla mente è anche esaminato, questo anche risulta essere vuoto, mancante. In questo modo uno dovrebbe praticare lo yoga del senza segni. Allora, dopo aver realizzato il calma dimorare, uno usa la saggezza per analizzare diversi fenomeni. Allora, dopo aver completato questa concentrazione, uno si impegna nella meditazione di analisi e arriva a realizzare che quel fenomeno analizzato manca di essenza inerente. A 29. In questo modo, allora, dice, quando uno sta meditando e si rende conto che la mente comincia a cadere sotto il controllo del torpore, dovrebbe con la paura di generare questo torpore, dovrebbe subito mettere in pratica i rimedi adesso. E poi l'oggetto della talità dovrebbe essere tenuto fermamente. E se poi la mente si sta spontaneamente meditando ed è libera, priva di qualsiasi torpore o agitazione mentale, in quel momento dovrebbe essere lasciata naturalmente e lo sforzo dovrebbe essere rilassato. Se uno applica lo sforzo quando la mente è già in concentrazione meditativa, questo distrarrà la mente. Ma se lo sforzo non è applicato quando la mente invece è caduta in preda al torpore, allora questo sarebbe come un cieco. Uno diventa come cieco a causa della completa stupidità del torpore. Adesso il fatto che bisogna praticare quelli che sono i rimedi ai diversi errori che possono presentarsi durante questa pratica del calmo dimorare. Uno dovrebbe cercare sempre di ottenere un equilibrio tra la pratica della concentrazione e quella dell'analizzare il fenomeno preso in considerazione dovrebbe rallentare. Quando uno riesce durante la sessione di meditazione, riesce ad arrivare ad una mente, a una completa convinzione della mancanza di esistenza, di vera esistenza durante la sessione, poi quando uno lascia la sessione e si impegna nelle pratiche normali al di fuori della sessione, tutto apparirà tutto come un'illusione. Perché se nel momento del... ripetere come un pappagallo che tutto è un'illusione, tutto è un'illusione, non serve a niente, dice. Il fatto di poter percepire come tutto come illusorio nei momenti post-meditativi, questo dipende dall'aver analizzato con tutti i possibili ragionamenti ed essere giunti ad una certezza sulla mancanza di vera esistenza dei fenomeni. Sulla base di aver raggiunto una completa convinzione sulla visione, poi uno deve integrare questo con la meditazione della bodhicitta. Quindi dovrebbero queste due pratiche della bodhicitta e della visione dovrebbero sostenersi l'uno con l'altro, integrate l'una con l'altra. Poi quando uno ha meditato molto uno deve riposarsi e poi ancora deve intraprendere la meditazione di concentrazione di tutti i fenomeni. E se la mente si sente molto triste, si dà triste, uno deve riposarsi. Questo è il modo di impegnarsi in un'unione di calmo dimorare e visione superiore. Questo è conosciuto come concentrarsi sul riflesso, sull'immagine dei concetti e sulla non concettualità. In questo modo uno yogi dovrebbe meditare per un'ora o per mezz'ora nelle sessioni di notte e anche una sessione completa. In una sessione completa o metà sessione di meditazione durante la notte, per quanto a lungo si sente, può farlo, insomma riesce confortevolmente a farlo. Questo è insegnato nel sutra dell'andata a Lanka. Mentre si ha la postura di meditazione del loto, uno dovrebbe pensare che benché tutti i fenomeni a livello ultimo mancano di identità convenzionalmente esistono di sicuro, perché se non fosse questo il caso, come si potrebbe spiegare la relazione tra causa ed effetto e così via? Il Buddha anche ha detto che i fenomeni sono prodotti convenzionalmente, ma a livello ultimo mancano di esistenza intrinseca. Le persone con un'attitudine infantile credono che tutti i fenomeni abbiano un'esistenza inerente, anche se i fenomeni mancano di questa identità e sono completamente confusi in questo ciclo di esistenza del samsara per lungo periodo. Pensa quindi che dovresti assolutamente ottenere lo stato dell'onniscienza accumulando meriti e saggezza per poter aiutare tutti questi infiniti esseri con la comprensione della talità. Poi quando uno lentamente sorge dalla posizione del loto, della sessione formale di meditazione, quando uno yogi ha ottenuto una grande abilità, dice lo yogi dovrebbe intraprendere una pratica che è un'unione di metodo e saggezza. Comunque i testi che spiegano in modo perfetto l'unione, una pratica che è un'unione di metodo e saggezza, sono i testi del Manutara Yoga Tantra. Altrimenti lo yoga può sempre cadere negli estremi di praticare solo l'aspetto del metodo del sentiero o solo l'aspetto della saggezza del sentiero. Dice Maitreya, Bodhisattva dovrebbero praticare le sei perfezioni per ottenere la perfetta buddhità, ma coloro che sono di intelligenza inferiore, ma quelli di intelligenza inferiore invece pensano che i Bodhisattva dovrebbero solo allenarsi e praticare la perfezione della saggezza e che le altre perfezioni non sono necessarie e perciò ripudiano le altre perfezioni. Maitreya, cosa pensi di ciò? Quando il re di Kashika ha offerto la sua carne al falco per salvare il piccione, era forse una persona moralmente corrotta? Maitreya risponde che no, non pensa sia così. Il Buddha dice: Maitreya, i Bodhisattva accumulano radici di merito attraverso le azioni che sono connesse con le sei perfezioni e sono forse quelle radici di virtù qualcosa di dannoso. E Maitreya replica: oh Buddha, questo non è il caso. Allora Buddha ulteriormente dice: Maitreya, tu hai praticato correttamente la perfezione della generosità per 60 euni, la perfezione della disciplina morale per 60 euni, la perfezione della pazienza per 60 euro, la perfezione della perseveranza entusiastica per 60 euro, la perfezione della concentrazione per 60 euro, la perfezione della saggezza per 60 euro. A coloro che sono intellettualmente inferiori, quelli che loro sono intellettualmente inferiori pensano che uno dovrebbe, che c'è solo un modo per ottenere la buddhità e che quel modo è la vacuità. Questi insegnamenti non sono corretti. Un bodhisattva possiede la saggezza, se un bodhisattva possiede la saggezza ma non possiede i metodi abili, sarebbe come un uditore che è incapace di impegnarsi nelle azioni dei Buddha. Ma invece le azioni del Buddha devono essere devono essere praticate attraverso i metodi abili. Poi ci sono diverse citazioni. Gli uditori sono separati dalla grande confusione e mancano dei mezzi abili, perciò si sforzano di ottenere il nirvana univocamente con la concentrazione. Sul sentiero dei Bodhisattva, nel sentiero dei Bodhisattva si incorpora la saggezza e i metodi abili e ci si sforza di ottenere l'irvana non dimorante nei due estremi. Il sentiero dei Bodhisattva contiene saggezza e metodi abili e perciò, poiché contiene questi due fattori, i Bodhisattva ottengono l'irvana non dimorante, né nell'irvana, né nel samsara, né nella pace personale. E a causa di questo potere non cadono nell'esistenza ciclica e anche per il potere della saggezza non cadono nell'esistenza ciclica e per il potere dei mezzi abili non cadono nel nirvana personale. Il sentiero del Bodhisattva può essere riassunto in questi due aspetti. I due aspetti sono i metodi abili e la saggezza. Sono citazioni da diversi sutra per provare questo punto, che ci vogliono le due pratiche. Quali sono i legami per il Bodhisattva e cos'è la liberazione? A liberarsi dal ciclo delle rinascite, con una pratica che manca dei metodi abili è un legame per i Bodhisattva, e anche condurre una vita nel samsara senza i metodi abili è un legame. Insomma, i Bodhisattva devono continuamente praticare un sentiero che includa le due, la saggezza e i metodi abili. In diversi sutra viene menzionato questo. Dice che coltivare un sentiero che solo include i metodi abili, se un Bodhisattva facesse questo, non riuscirebbe a trascendere il sentiero ordinario, perché delle volte i Bodhisattva devono, per poter beneficiare gli infiniti esseri, è possibile che i Bodhisattva, per domare queste afflizioni mentali degli esseri, praticano delle pratiche che sono infuse dalle afflizioni. Per esempio, nel caso dell'attaccamento, ci sono afflizioni che possono essere usate, però per esempio l'afflizione dell'avversione, l'avversione per gli esseri, quello è un'afflizione che non viene mai usata dai Bodhisattva a suo sentiero, mentre nel caso dell'attaccamento sì, si può. Se uno capisce qual è il punto saliente, capisce tutte le ragioni, gli scopi di praticare qualcosa, allora uno può praticare. Perciò il Bodhisattva pratica i metodi abili insieme alla saggezza, e per il potere della saggezza i Bodhisattva possono trasformare, eccolo qua, possono trasformare anche delle afflizioni mentali nel nettare, come trasformare come il veleno che è trasformato a causa di magie tantriche. Non c'è bisogno qui di menzionare la bontà intrinseca nella generosità e così via, che normalmente portano a dei grandi risultati, ma in un certo sutra si dice Kashyapa è così, un veleno per il potere del tantra e delle medicine può causare morte. E nello stesso modo le afflizioni usate dai Bodhisattva sotto il potere della saggezza, con il potere della saggezza, possono diventare causa per i Bodhisattva di rompere, di contraddire la loro disciplina. A causa della saggezza i Bodhisattva eliminano tutte le afflizioni e a causa della pratica dei metodi abili non abbandonano gli esseri senzienti. E c'è un certo sutra che dice, Buddha dice, non ho insegnato che perciò coloro che sono interessati alla buddhità dovrebbero coltivare entrambi, la saggezza e i metodi abili. Coltivare la generosità e gli altri metodi abili non può essere fatto mentre si medita sulla saggezza trasmondana e mentre si è in assorbimento meditativo. Invece i metodi abili devono essere coltivati insieme alla saggezza durante le fasi di preparazione e le fasi successive. Insomma, sta parlando che uno pratica i mezzi abili non durante, quando è nella sessione di meditazione, che invece sta accumulando meriti di saggezza, ma pratica i metodi abili prima e dopo le sessioni di meditazione, nei momenti liberi, insomma. Quindi quando uno sorge dalla sessione di meditazione, di assorbimento meditativo, si impegna nella pratica della generosità e delle altre metodi abili, con una mente che comprende tutto questo come i giochi di un mago magici. Allora, qual è la pratica dei Bodhisattva, dei metodi abili e della saggezza? Come si attualizza questa? La pratica dei metodi abili fatta dai Bodhisattva è quella di essere, di porre la loro mente sempre sulla grande compassione nei confronti di tutti gli esseri, mentre stanno in assorbimento meditativo e si impegnano in equilibrio meditativo con pace e con l'impegnarsi in un assorbimento meditativo con pace, quello è il fattore della saggezza. Quelli che si abituano in questo modo alla compassione, ai metodi abili, alla bodhicitta, senza dubbio eccelleranno. Vedranno sempre il Buddha e Bodhisattva nei loro sogni e avranno anche altri sogni piacevoli e saranno protetti dalle divinità. E ci sarà un'incredibile accumulazione di meriti e insight in ogni momento. E afflizioni e altre oscurazioni saranno purificate. Uno avrà molta felicità e pace mentale sempre e uno vedrà tutti gli infiniti esseri come cari e piacevoli continuamente, e il corpo sarà libero dalle medicine, il corpo sarà libero dalle malattie e otterranno la suprema duttilità, e perciò otterranno delle qualità come la chiaroveggenza, eccetera. Adesso questo lasciamo. Adesso passiamo al Bodhisattva Charyavatara. Eravamo al capitolo 9, eravamo alla strofa 7, mi sembra. Il settimo, il protettore insegnò le cose affinché gli esseri del mondo si impegnassero nella talità, esse non sono momentanee. Vi è contraddizione anche sul piano convenzionale. Che sia una convenzionalità è senza errore per gli yogi. A differenza degli esseri ordinari, essi vedono la talità, altrimenti la loro certa comprensione che la donna è impura sarebbe contraddetta dagli esseri mondani. Il merito deriva il rapporto ai vittoriosi simili illusioni, proprio come deriva dalle cose. Se gli esseri senzienti fossero illusori, dopo la morte come potrebbero rinascere? Perché finché quelle condizioni si combinerebbero, per quel periodo di tempo anche le illusioni perdureranno. Perché gli esseri senzienti dovrebbero essere veramente esistenti semplicemente perché il loro continuo durava a lungo? Quando un essere che è un'illusione uccide e così via, non ha negatività perché è privo di mente. Nel caso di un individuo che abbia una mente illusoria si generano merito e negatività. La 13. Nessun luogo esiste una singola condizione che sia in grado di far sorgere tutto. Se la realtà ultima è il nirvana e l'esistenza ciclica è il convenzionale, in tal caso tutte le menti, e a causa dall'avere tutte delle menti errate che uno sperimenta, il risultato di queste azioni negative che vengono fatte a causa delle menti errate, ed è avendo abbandonato questo. Dice la confutazione specifica delle asserzioni degli esponenti del sistema della sola mente. Questa mente che sarebbe mancante di esistenza inerente, se non esiste nemmeno una coscienza errata, cosa osserva l'illusorio? Se per voi l'illusione stessa non esiste, rispondono i miei amici, allora che cosa si osserva in quel momento? L'idea che i fenomeni esterni sono della stessa sostanza della mente che li osserva. Allora gli esponenti della sola mente dicono, poiché l'altro esiste in riferimento a quelli, quegli aspetti sono solo mente. La mia amica risponde, se la mente stessa è illusoria, cosa è percepito e da chi in quel momento? Inoltre il protettore del mondo insegnò, la mente non vede la mente. Dice, come la lama di una spada non taglia se stessa, così è la mente. E questa è un'argomentazione della sola mente, che c'è una mente che osserva, l'altra mente, mentre percepisce. E i Madhyamika rispondono che no, è come una lama di una spada che non taglia se stessa, è così anche la mente. E per esempio è sempre l'esempio di un cristallo che è sotto una stoffa blu e si dice che il blu non è il blu del cristallo, però attraverso il cristallo tu vedi il blu. Adesso questa argomentazione alla strofa numero 20. Ugualmente alcune cose vengono viste in dipendenza da altre e alcune sono viste senza dipendere. Non è che quando non era blu si è reso blu da sé. Stava parlando allora della mente. Comunque nei testi si dice il fatto che i fenomeni esistono o non esistono, i fenomeni esistono e dipendono dal fatto che un conoscitore valido li percepisca o non li percepisca. Questa è la discriminazione, il criterio con il quale si può, bisogna che se un fenomeno esiste sia stabilito esistere da un conoscitore valido. Sostengono le scuole inferiori filosofiche che ci sia una mente che conosce se stessa, una mente che conosce tutte le altre menti. Una mente che conosce l'aspetto che appare alle menti conoscitrici. Adesso siamo alla 23. Allora, per provare che esista una tale mente che conosce se stessa, è il fatto di avere la memoria. Uno dice a memoria, una memoria di quello che è successo, perché c'è una mente che vede, che conosce quello che le altre menti hanno conosciuto. Se non ci fosse questo autoconoscitrice, questo aspetto della mente autoconoscitrice, non ci sarebbe la memoria. La 23 dice: La sola mente argomenta, se non esiste un autocognitore, come si potrebbe ricordare una coscienza primaria? La via di mezzo risponde: è ricordata grazie all'esperienza e in relazione ad altro, come nel caso del veleno di un topo. Adesso l'idea che questo autocognitore non esiste? Non è che stiamo dicendo, quando qui si nega l'esistenza di questo autocognitore, non si sta negando l'esperienza. Siccome qui il punto cruciale è che quando nascono, sorgono le afflizioni, sorgono sulla base di aver creduto alla loro vera esistenza, ciò che appare come piacevole o spiacevole è l'io, e non solo questi effetti esterni, ma anche l'io che è colui che sperimenta la piacevolezza, no? Anche questo. Quindi crediamo alla vera esistenza, allora siccome attaccamento e avversione a loro volta sorgono perché crediamo che i fenomeni esistono come appaiono veramente esistenti. Ed è per eliminare questo tipo di karma negativo che viene accumulato, che ci fa sperimentare sofferenza, che si sta sostenendo la mancanza di esistenza inerente degli oggetti. Grazie. Dice solamente argomenta gli oggetti illusori non sono diversi dalla mente, tuttavia non vanno nemmeno considerati non diversi. Gli esponenti della via di mezzo dice se sono cose, come potrebbero non essere diverse? Se si sostiene non sono diverse, non esisterebbero come cose. La 27, proprio come gli oggetti illusori non sono veramente esistenti e tuttavia sono percepiti, analogamente le coscienze sono i percipienti. La solamente argomenta, l'esistenza ciclica ha le cose come proprio sostegno, altrimenti sarebbe come lo spazio. Dice il mago che magicamente fa apparire una donna, è il mago che sa che quella donna è un'illusione, ma i suoi occhi, nonostante lui sappia che siano illusioni, alla sua coscienza sensoriale quella donna appare pur sempre, nonostante lui sappia sia una emanazione magica. Tony Pace. La 32, coltivando le predisposizioni di vacuità, le impronte delle cose saranno abbandonate e familiarizzandosi con il concetto nulla esiste, in seguito verrà abbandonato anche quest'ultimo. Quando si dice nulla esiste, l'oggetto di indagine non è osservato. In quel momento, come può una non cosa separata dal sostegno sussistere di fronte a una coscienza? Adesso tutti questi fenomeni che sono emanati appaiono come quando poi la quando uno è durante la sessione di meditazione, uno percepisce come un po' alla volta tutta l'apparenza di tutti i fenomeni si sgretola, nel senso che c'è un'illuminazione, nessun fenomeno appare più alla coscienza e ottiene e arriva ad attualizzare questo momento di completa eliminazione di qualsiasi fenomeno. Poi quando uno sorge da quel tipo di sessione di meditazione, tutti i fenomeni, le apparenze dei fenomeni hanno cessato di esistere, e però quando poi uno sorge dalla sessione di meditazione intraprende di nuovo le pratiche, le pratiche, e tutti i fenomeni appariranno come illusori. La 35, proprio come le gemme, gli alberi che esaudiscono i desideri soddisfano compiutamente ogni aspirazione, allo stesso modo i corpi supremi dei vittoriosi appaiono grazie al potere delle preghiere da essi formulate per coloro che vanno educati. Per esempio, dopo aver realizzato il reliquiario Garuda, egli morì, ma pur essendo egli scomparso molto tempo fa, il reliquiario neutralizza ancora veleni e cose simili. Allo stesso modo il reliquiario di un conquistatore è realizzato in accordo alla condotta illuminata e pur avendo il bodhisattva ottenuto l'irvana continua a compiere ogni beneficio. Comunque il frutto, il risultato finale della bodhità, questa completa eliminazione di tutte le concettualizzazioni a causa delle precedenti preghiere e a causa della pratica, che è un'unione di metodo e saggezza, come risultato c'è questa completa bodhità in cui dalla mente del Dharmakaya, senza mai muoversi e allontanarsi dalla mente del Dharmakaya, si esprimono, si manifestano moltissimi corpi dei Buddha che praticano il beneficio degli esseri, per praticare il beneficio degli esseri.
Yeah.
abbiate pazienza, ma qui c'è un'implosione, nel senso che non capisco più niente. Il soggetto è difficile e anche non capisco più niente, cioè sono la testa un po' fusa in questo momento. Mi scuso. Sì, no, no, allora vuol dire che sono un'ingannatrice.
No, beh, ingannatrice.
Comunque, insomma, è un soggetto difficile che così detto a poche parole, se uno non l'ha mai studiato o non lo studia, no. Comunque, qui siamo alla strofa 40, la scuola degli uditori adesso. Adesso qui si sostiene che... i diversi 16 aspetti delle quattro nobili verità e semplicemente il meditare sulla mancanza del sé grossolano delle persone è abbastanza per ottenere lo stato del conquistatore del nemico. Questa è la visione, viene sostenuta da molte scuole degli uditori. Il fatto che il sé non sia sostanzialmente esistente e autosufficiente. Dice, come ho spiegato prima, è semplice arrivare ad avere questa comprensione non è abbastanza per poter controbattere alle afflizioni più sottili che sono l'aggrapparsi al sé sottile dei fenomeni. Questo è un dibattito adesso tra la via di mezzo che sostiene che anche per ottenere lo stato del conquistatore della rata bisogna comunque realizzare la mancanza del sé sottile delle persone, dei fenomeni, mentre gli uditori che sostengono che solo meditando sulle 16 attributi delle quattro nobili verità e sulla mancanza del sé grossolano è abbastanza. Dice: la scuola degli uditori, vedendo le verità si verrà liberati. E quindi a che scopo vedere la vacuità? Dice che bisogna di meditare la vacuità. Infatti qui questa parte del testo è accertare che anche coloro che desiderano ottenere la mera liberazione devono conoscere la vacuità. Adesso qui c'è una disquisizione tra loro sul fatto che il Mahayana siano parole di Buddha o no. Per molte scuole filosofiche e per le scuole Hinayana il Mahayana non è considerato. Allora la 41, la via di mezzo, dice: se il Mahayana non ha fondamento, in che modo sono fondate le vostre scritture? Allora il Vaibhashika, la grande esposizione, dice: questo perché esse hanno fondamenti per entrambe. La via di mezzo risponde: all'inizio per voi non erano fondate. La vostra convinzione in esse, fondata su tale condizione, dovrebbe essere altresì identica riguardo al Mahayana. Se le scritture fossero vere in virtù dell'essere accettate da altri due, allora anche i Veda e il resto sarebbero veritiero. Adesso sta parlando la bramosia, la differenziazione della bramosia tra una bramosia positiva e negativa. Quindi qui si può parlare di diversi livelli di sottigliezza o grossolanità delle afflizioni. Per esempio, infatti le afflizioni che derivano dalla credenza in un sé come sostanzialmente esistente e autonomo non possono essere eliminate. Allora qui la 46, la grande esposizione, ciò è soltanto temporaneo, già che è detto con certezza che essi derivano, che essi sono scevri di bramosia per gli aggregati di appropriazione. Via di mezzo, quella bramosia, benché non sia afflittiva, è ancora una completa oscurazione. Perché mai non dovrebbe esserci? qui questi della Vaibhashika stanno sostenendo che attraverso la meditazione, anche senza meditare sulla vacuità, si possono eliminare le afflizioni. Per esempio, gli uditori, quegli uditori sono privi di bramosia, e la Via di Mezzo risponde che nonostante siano privi di quella bramosia non afflitta, comunque quella è un'oscurazione, perché c'è comunque una credenza nella vera esistenza dei fenomeni, non che non abbiano sviluppato quelle afflizioni mentali grossolane. Siccome non sono riusciti a contraddire la credenza nella vera esistenza dei fenomeni, sviluppano delle afflizioni che comunque, pur non essendo grossolane, sono delle oscurazioni, non avrebbero potuto essere degli arhat se avessero avuto quel tipo di afflizioni, nonostante siano delle afflizioni sottili e non delle afflizioni grossolane. E il problema è che, non avendo meditato sulla vacuità, uno non può eliminare completamente tutti i tipi di afflizioni, sia quelle grossolane che quelle sottili. Allora 51, ma Kashyapa e gli altri non sono stati in grado di sondare la profondità di quei discorsi. Chi mai considererebbe un valido motivo per non accettare il fatto che voi non li comprendiate? L'ignoranza, dice che a causa dell'ignoranza si gira nel samsara, eliminando questa, eliminando l'ignoranza. Se non è accompagnato però dalla compassione, uno ottiene la liberazione, che è cadere nella pace personale. L'ottenimento del rimanere nell'esistenza ciclica, benché nonostante sia libero degli estremi di attaccamento e paura, per compiacere il beneficio di coloro che soffrono a causa dell'ignoranza, è il risultato della meditazione della vacuità. Cioè, i bodhisattva che rimangono nell'esistenza ciclica, nonostante sono liberi dalle afflizioni, è perché hanno meditato sulla compassione, come risultato della vacuità. È proprio perché hanno meditato sulla vacuità, infusi dalla compassione, che nonostante abbiano eliminato le cause del rinascere nel samsara, continuano a rinascere nel samsara, si dice questo. Allora, questa sensazione, quella credenza dell'io, questo io, come appare questo io che abbiamo sempre in sogno, e in tutti i momenti della nostra vita abbiamo sempre una mente che pensa io, allora com'è questo io? Non stiamo qui dicendo che non esiste questo io, ma come appare questo io, e poi esiste veramente, come ci appare? A noi sempre, dice, come appare questo io quando non siamo preda alle afflizioni, e invece quando appare questo io quando siamo in preda attaccamento e avversione, e poi come appare questo io in una situazione invece neutra in generale? Perciò questo, ci sono diverse interpretazioni sul fatto che questo oggetto di negazione appaia o non appaia alla mente. Quando uno analizza poi questo io, dice 57, i denti, i capelli e le unghie non sono il sé non è le ossa né il sangue, non è il muco né la flemma, non è neppure la linfa o il pus. Il sé non è il grasso né il sudore, neppure i polmoni e il fegato sono il sé, neanche gli altri organi interni sono il sé. Il sé non è gli escrementi né l'urina, la carne e la pelle non sono il sé. Neanche il calore e i venti sono il sé. Durante l'iniziazione abbiamo parlato di questo, infatti nella preziosa Irlanda dice l'essere, la persona, non è questo cuore, questo corpo è composto dei cinque elementi naturali, la terra, l'acqua, il fuoco, il vento e lo spazio, cinque elementi. Questo è il nostro corpo. Allora il sé deve essere qualcosa all'interno di questo. È impossibile che il sé possa e possa essere qualcosa di diverso, che uno può mettere separato dagli aggregati. Dice, è chiaro che quando diciamo io vedo, è come se io fosse qualcosa di interno al corpo, e allora quando uno analizza i vari cinque elementi in cui è composto il corpo, si rende conto che non possono essere. Adesso, per esempio, quando riguarda la coscienza, ci sono coloro che sostengono che assolutamente, anche all'interno del buddismo, sostengono che l'io deve essere ricondotto e rintracciabile all'interno dei cinque aggregati, generalmente identificano l'io come la coscienza. Però se uno analizza poi anche il fatto che la coscienza non è assolutamente una prova finale, valida, perché se uno analizza anche la coscienza, ci sono diversi lati di coscienza, quindi il fatto, qui si sta dicendo che non è rintracciabile nessun io all'interno degli elementi di cui è composto il corpo, nonostante ci appaia come se esistesse dentro. Adesso, dalla 60, dice, io non so comunque molto bene e non ho molto quindi da insegnare. Comunque anche tra i non buddisti, tra certe squilole, e che sostengono ci devono essere delle scuole che sostengono che anche degli elementi esterni e senza materiali non ho capito. Allora una volta parlavo con dei non buddisti in un congresso e ho detto che dovremmo veramente sforzarci di trovare delle prove inconfutabili per quanto riguarda la vita passata e le vite future, visto che questo è un soggetto che abbiamo in comune tra buddisti e non buddisti, il fatto di credere nelle vite passate e future. Il fatto invece che gli elementi, il fatto che invece gli elementi esterni della terra, l'acqua, il fuoco, eccetera, abbiano mente, siano senzienti, sembrerebbe un'idea sostenuta da alcuni. Io non so esattamente, ma sembrerebbe che ci siano parecchie anche argomentazioni a favore. Per esempio, dice, sembrerebbe che così dal punto di vista di noi buddisti, delle volte sembra molto facile e controbattere, contraddire le visioni e filosofie non buddiste come le sono spiegate nei nostri testi, ma poi se dovessimo veramente incontrare un vero esperto insomma di queste filosofie non buddiste, e probabilmente sarebbe poi un po' più difficile, non è tutto così semplice come ci appare in molti testi, insomma è un po' una visione semplificata di quello che sono. Sarebbe interessante fare dei dibattiti e capire sui diversi argomenti qual è la loro visione degli esperti, dovremmo invitare, penso, considero molto importante, dovremmo avere questa opportunità quindi per loro, anche per quei maestri, sarebbe per loro anche magari interessante incontrarsi con degli esponenti del buddismo, degli esperti e discutere. Potrebbe essere qualcosa che di beneficio per tutti e due. Adesso che ci sono presenti dei maestri buddisti. Sarebbe bello discutere, insomma. Adesso lo leggo semplicemente. Qui si tratta di confutare il sé acquisito. Confutare l'asserzione dei Samkhya del sé come conoscitore, parte dalla strofa 60. L'argomentazione della via di mezzo: se un cognitore del suono fosse permanente, dovrebbe esserci in ogni momento la percezione del suono. Se non è presente alcun oggetto da conoscere, a causa del conoscere che cosa lo si definisce? A causa del conoscere che cosa lo si definisce un cognitore? Se esistesse un cognitore senza un oggetto di conoscenza, ne conseguirebbe che anche il legno sarebbe un cognitore. Quindi senza un oggetto di conoscenza presente nelle vicinanze, va certamente affermato, non c'è alcun cognitore. Samkhya dice, Quello stesso conosce la forma, la via di mezza risponde in quel momento perché non sta anche udendo Samkhya, perché non c'è un suono vicino. La via di mezzo risponde, perciò non esiste neppure un cognitore di quello. Come può qualcosa la cui natura è di percepire il suono, percepire la forma? Che una singola persona sia considerata da voi essere entrambi, padre e figlio, non è corretto. In tal caso la luminosità, la motilità e l'oscurità non sono un figlio né sono un padre. Non si osserva che quella percezione della forma abbia la natura di essere dotata della percezione del suono. Adesso... Qui? Adesso è confutare l'asserzione dei vai, adesso all'interno delle scuole filosofiche, confutare l'asserzione dei vai bhashika, del sé come materia. E la strofa, siamo alla strofa 70. Se non esistesse un sé, una relazione tra azione e risultato non sarebbe appropriata. Dopo aver compiuto un'azione, esso si dissolverebbe. Adesso si parla della mancanza del sé, e allora questi rispondono: e se non c'è l'io, se non c'è il sé, chi è che accumula il karma e chi è che sperimenta i risultati del karma? A livello temporale, colui che accumula il karma e colui che sperimenta il karma, dal punto di vista temporale, sono due sé diversi. Se non ci fosse un sé, una continuità di sé, allora dice colui che ha accumulato il karma, colui che accumula il karma, ci sarebbe un io diverso, ci sarebbe qualcuno che sperimenta il karma di qualcun altro, questo non corrisponde alle leggi, alle leggi del karma. Qui invece allora, gli altri buddhisti dicono non stiamo negando che ci sia un io. Per esempio a livello naturale noi abbiamo un'innata idea di io che esiste autonomamente, indipendentemente, e abbiamo l'idea per esempio del mio corpo come ci fosse un qualcuno che possiede il corpo come qualcosa che è posseduto e usato da un altro fenomeno che è questo io. Ci appare così, come se fosse un re. Dice, come il re dipende dai suoi servitori, così sembrerebbe che ci fosse un corpo che dipende da questo io. Se ci riflette, quello che noi stiamo cercando di contraddire è l'esistenza di questo tale io come appare, come il padrone che governa sugli aggregati e c'è. Non stiamo negando che invece esista un sé che è una semplice costruzione mentale sulla base della continuità della mente. Nel sutta del cuore si dice anche i cinque aggregati, i cinque aggregati sono, mancano di esistenza inerenti, perché se gli aggregati che sono la base sulla quale l'io designato manca di esistenza inerente, è chiaro che anche quell'io designato sulla quella base non può esistere. Dice poi ci sono degli... Allora abbiamo cercato di esaminare questa cosa perché sembrerebbe, perché i cinesi, nella versione cinese del Sutra del Cuore, la parola anche non c'è. Allora ho fatto fare delle ricerche e siamo arrivati a risultati che in sanscrito sì c'era quella particella anche, ma siccome non c'era in cinese, poi anche in giapponese, in tutte le altre lingue che sono state tradotte dal cinese manca quella parola. Il fatto, quando uno dice che anche i cinque aggregati, allora non solo l'io manca di esistenza inerente, ma anche gli aggregati sulla base dei quali si è designato, imputato, attribuito un'esistenza a questo io, anche questi mancano di esistenza inerente. Perciò? Allora, se uno cerca questo sé, non lo trova? Allora, uno può solo cercarle all'interno di questo corpo e uno pensa a tutti gli infiniti particelli, atomi che compongono il nostro corpo, dalla cima della testa fino ai piedi, e non trova nessun io. E poi c'è un professore tedesco. Ci conosciamo da molti anni, e una volta durante un convegno di scienziati lui ha disegnato, ha fatto un disegno e ha fatto vedere tutti i diversi neuroni e tutte le diverse aree cerebrali, e ha detto che secondo coloro che sostengono che ci sia un io, l'io sarebbe localizzabile all'interno del cervello. E questo scienziato mi ha detto che lui ha esaminato tutto il cervello, mi ha fatto una mappa del cervello ed è riscontrabile che non c'è nessun io, nessun sé lì all'interno. E lui non è un buddista, non è un praticante religioso, è un simpatizzante, diciamo, e ha detto che la visione buddista è molto consona, è molto in armonia con queste scoperte, ritrovamenti della scienza, perché nel cervello assolutamente non si può trovare nessun io che sia come il padrone e colui che governa il tutto. Allora, quello che si dice, non si sta dicendo che in assoluto non c'è nessun tipo di io, si sta dicendo che non c'è un io che sia, che esista, che abbia delle caratteristiche definitive che lo caratterizzano, e che a causa di queste caratteristiche è proprio un'entità autonoma. Ma allunghe, quando si sostiene che sia un io, un sé che è designato, la cui esistenza è attribuita sulla base della continuità della mente, diventa un'operazione molto ragionevole, molto comoda, non ci sono contraddizioni. Adesso, in precedenza abbiamo detto che l'io non è la coscienza. Allora, molti sostengono che la coscienza sia quella, sia l'io. Però anche la coscienza è una continuità. Adesso... siamo alla strofa. Dov'è qua? La coscienza, dov'è che sta parlando della coscienza? Da me, a questa, 74. Dice: se gli altri non esiste, qual è l'oggetto della nostra compassione? Per esempio, anche di nuovo la stessa argomentazione, uno come prima ha spiegato che non è che sta negando che esista nessun tipo o forma di sé o di io, ma quello che si sta negando è l'esistenza di un io che esista veramente per le sue caratteristiche. Allora e nello stesso modo anche gli altri, non si sta negando che gli altri in assoluto non esistano, ma non esistano gli altri che siano veramente esistenti a causa delle loro caratteristiche. C'è la causa e l'ignoranza. Comunque tutti gli esseri che sono dominati da karma e afflizioni mentali, tutti gli esseri trasmigratori che sono domati così, la causa di questo trasmigrare è l'ignoranza, la non conoscenza, però, e anche le afflizioni come attaccamento e avversione, tutte sono delle menti scorrette che si basano sulla visione dell'esistenza vera. Adesso praticamente sta dicendo, no, che c'è l'ignoranza che viene sempre identificata come la causa del vagare nel samsara, però si deve poi anche considerare che a causa dell'ignoranza, e nel particolar caso l'ignoranza che comprende i fenomeni e che vede crede che i fenomeni esistano veramente, si sviluppano anche altre afflizioni, e quindi poi il nostro vagare nel samsara viene anche influenzato come risultato di queste altre azioni negative compiute a causa delle afflizioni, che non sono necessariamente l'ignoranza, anche se l'ignoranza è quella che rimane alla base di questa. scusa, ha letto la 74, 75, 76 è arrivata alla 77, interessante. Le informazioni che diamo sono arrivate alla 76, alla 76. Vabbè, insomma, l'orgoglio che è causa di sofferenza e confusione riguardo al sé, perciò accresce adesso quando uno da qui comincia lo spiegare il non sé dei fenomeni in termini dei quattro piazzamenti ravvicinati del corpo, sensazioni, mente e fenomeni. Per esempio all'interno dei 37 rami dell'illuminazione si parla di questi quattro piazzamenti ravvicinati, uno li può interpretare nei confronti di se stesso e nei confronti degli altri anche. Per quanto riguarda, c'è un modo, sarebbe adesso questi quattro piazzamenti ravvicinati della consapevolezza vengono usati appunto nei confronti di se stessi, nei confronti degli altri e in relazione alla meditazione della vacuità, e questo è il caso in cui 78, il corpo non è i piedi o i polpacci, neppure le cosce o i lombi sono il corpo, non sono l'addome e la schiena, neppure torace e spalla sono il corpo, né lo sono le costole e le mani, neanche le ascelle e le braccia sono il corpo, né lo sono gli organi interni, neppure la testa e il collo sono il corpo. Qual è dunque questo corpo? Dice, si medita poi sul corpo come un insieme di parti. Se il corpo fosse diffuso in tutte le parti, allora ognuna delle parti sarebbe il corpo. Quindi questo corpo non si riesce, questo corpo praticamente è un concetto, un astratto, un'attribuzione di esistenza della lingua, parliamo e diciamo la parola corpo, ci stiamo relazionando a un fenomeno che è composto di molte parti e quando si eliminano e si separano tutte le diverse parti non si riesce a trovare un corpo, non c'è neanche un corpo che possa essere trovato separato né tra le parti né separato dalle parti. Se il corpo nella sua interezza risiedesse nelle mani e in altre parti, allora vi sarebbero tanti corpi quanti sono le mani e le altre parti. Se il corpo non esiste né al loro interno né all'esterno, come potrebbe il corpo risiedere nelle mani e così via? Se ciò che è distinto dalle mani e dalle altre parti non esiste, come potrebbero esistere? Quindi, benché il corpo non esista, a causa dell'ignoranza adesso uno ci pensa sempre più e in profondità, allo stesso modo essendo un insieme di dita, quale di essa è la mano? Cioè prima siamo partiti dal fenomeno corpo, poi adesso prendiamo in esame per esempio la mano, allo stesso modo la mano è composta di parti, poiché anch'esse sono un insieme di falangi, eppure le falangi sono divisibili in parti e anche le parti si suddividono in particelle. Adesso anche tali particelle si dividono in parti direzionali e poiché anche le direzioni suddivise sono prive di parti, allora neppure le particelle esistono come lo spazio. Poi a partire dalla strofa 88 è il piazzamento ravvicinato sulle sensazioni. Dice, se la sofferenza esiste realmente, perché non tormenta chi prova una gioia intensa? Se esiste la felicità, perché quelli che sono tormentati dal dolore non provano gioia in ciò che è delizioso e così via? Essendo sopra, sta leggendo? Essendo sopraffatto dal più forte, essa non viene sperimentata, rispondono. Come può ciò che non è nella natura dell'esperienza essere sensazioni? Adesso si analizza come sorgono le diverse sensazioni. Queste felicità e sofferenze dipendono dagli organi interni dei sensi e i fenomeni esterni, il contatto tra questi due, quindi si esamina questo processo, per esempio, la sensazione del tatto, come sorge. La 93, se ci fosse un iato, che cos'è iato? Se ci fosse una separazione tra il potere sensoriale e l'oggetto, come potrebbero entrare in contatto? Se non vi fosse uno iato, essendo un'unica cosa, cosa incontrerebbero? Cosa? Una particella sottile non entra in una particella sottile non entra in una particella sottile. Esse sono prive di intervalli uguali, senza entrare non si fondono e senza fondere non si incontrano. Poi a partire dal 96 è il piazzamento ravvicinato sulla coscienza e dice: non è plausibile che vi sia un incontro tra la coscienza primaria, la quale è senza forma, poiché neppure un insieme è una cosa, è come è stato poc'anzi analizzato in modo completo. Adesso colui che sperimenta le sensazioni, appare come esistente inerentemente, nonostante non lo sia, e quindi anche ciò che sperimenta lo sperimentatore, queste sensazioni appaiono come se esistessero veramente, ma mancano di esistenza. Inerentemente. 99. Anche se gli oggetti dei sensi si possono vedere o toccare, a causa della loro natura simile a un sogno, un'illusione, generandosi simultaneamente alla mente, le sensazioni non sono viste da quest'ultime. Adesso poi l'avvezzamento ravvicinato nella mente. Avvicinamento della mente alla strofa 102. La coscienza mentale non risiede nei poteri sensoriali, non risiede nelle forme e così via, neppure fra loro. All'interno non c'è mente, neppure all'esterno, né la si trova in qualunque altro luogo. Non è il corpo, non è altro, non è frammista ad esso, neppure né del tutto separata. Dice, qui si vuole dimostrare come la percezione dipende da un percepente, il percepente dipende dalla percezione, questi due fenomeni sono in relazione di dipendenza reciproca. 104. Se la coscienza... Per esempio a livello cronologico, in relazione ad un certo fenomeno sorge una mente. Allora si disquisisce se la mente che sorge in relazione a un fenomeno sorge prima della presenza del fenomeno o se prima c'è bisogno del fenomeno e poi sorge la mente. Se la coscienza esistesse prima dell'oggetto da conoscere, osservando che cosa sarebbe generata? Se la coscienza e l'oggetto da conoscere fossero simultanei, osservando che cosa essa si produrrebbe? Allora quindi quando analizza in questo modo le sensazioni e colui che prova le sensazioni e le percezioni e gli organi e colui che percepisce, dice: se tutto non esistesse completamente non staremmo qui a parlare di felicità e di sofferenza, non è che non ci sia felicità e sofferenze, ma tutti questi esistono convenzionalmente dipendendo l'uni dagli altri. All'improvviso, finché non si riesce a livello di vera esperienza personale ad avere la realizzazione della mancanza di esistenza del vero sottile, il dire che tutti i fenomeni sono una costruzione mentale e linguistica è una cosa che si dice con la bocca, ma non riusciremo veramente a capirla fino in fondo finché non saremo riusciti a generare la saggezza che realizza la mancanza del sé, dei fenomeni, delle persone, dei fenomeni sottile. Il fatto che tutti i fenomeni esistano è una cosa che viene provata dalla stessa esperienza. Noi sperimentiamo felicità e sofferenza, il dolore, la sofferenza della mano, la mano mi fa male la mano, non si può dire che non esiste del tutto, però quando si va a cercare è sicuramente facile capire che, e convincersi del fatto che non esistono come appaiono. Allora com'è che esistono se non esistono come appaiono? Appaiono solo come una mera sola costruzione mentale, linguistica, concettuale. È molto importante questo punto, il fatto di dire solo la parola, la particella solo o meramente, perché se diciamo solo meramente, l'uso di questa parola dimostra che c'è qualcosa a cui si può applicare questo solo e mero, non c'è niente, una nullità. Se non ci fosse niente, nullità, non potremmo dire mera solo. Però non si può trovare dalla parte dell'oggetto. dice il fatto di concludere che loro, l'unico modo di esistere è che la loro esistenza è attribuita dai concetti e dall'uso della lingua, eccetera, e questa è una inevitabile conseguenza del fatto che, avendo analizzato, non si è trovato niente e si... Comunque, quando si dice che sono la loro esistenza è attribuita da un nome, sì, infatti le parole stesse dice che comunque c'è un'esistenza, perché se non ci fosse nessuna esistenza non ci sarebbero i concetti e la lingua che potrebbe attribuire un'esistenza a questo. Quindi, uno un po' alla volta deve accumulare esperienza, continuare a riflettere, avere delle esperienze un pochino alla volta, poi una volta, un po' alla volta, sono convinta che in questo modo uno può arrivare a chiarire queste cose. Comunque, quando si fanno queste esperienze, quello che viene eliminato completamente non è l'esperienza di felicità o sofferenze spiacevoli, quello che viene eliminato è la mente che si aggrappa a questi, che crede a queste esperienze come veramente esistenze. Questa mente che esagera l'esistenza. Uno deve è una veramente un abile metodo sempre e continuamente di stare sulla lama del rasoio tra affermare un certo tipo di esistenza e negare un altro tipo di esistenza, negare l'esistenza che viene attribuita ai fenomeni esagerando con una mente. Questa, la 107, sì? Dissipare le critiche secondo cui le due verità non sono corrette. E anche bisogna sapere differenziare tra la convenzionalità. Cosa ho detto? Scusate. 107. Questa è la proiezione della mente di qualcun altro, non è la nostra convenzionalità. Dopo che una cosa viene accertata, essa esiste. In caso contrario, l'esistenza convenzionale sarebbe non esistente. Questa sarebbe la convenzionalità e l'esistenza convenzionale. 102. I due, la concezione e ciò che è concepito, sono in relazione di mutua dipendenza. Tutto ciò che è analizzato è espresso in dipendenza dal modo in cui è noto. Quando si esamina con un'accurata analisi indagatrice, poiché anche tale analizzatore verrebbe analizzato, vi sarebbe un processo infiniti. Adesso la 113. Se non ha un figlio non è un padre. Da dove nascerebbe tale figlio? Senza figlio non c'è padre. Allo stesso modo i due non esiste. La 115. Se il fatto che il seme esiste è compreso da una coscienza che è distinta dal germoglio, grazie a essa si comprende l'esistenza di una coscienza che percepisce una certa conoscenza. Da qui in poi si chiama il ragionamento dei frammenti di diamanti, che è spiegato. Prima uno blocca, contraddice il fatto che i fenomeni siano sorti da una causa. Avevamo parlato, si parla dell'evoluzione, non che sia una volontà del creatore, ma dal fatto che moltissime cause insieme si radunano e creano molte svariate trasformazioni. È quella la teoria dell'evoluzione, qui viene spiegata a pagina 100, no, la strofa. A volte, attraverso la percezione diretta degli esseri mondani, tutte le cause vengono viste. La varietà degli steli, dei fiori di loto e così via è prodotto dalle varietà delle cause. Poi invece, per contraddire coloro che credono a un creatore, 117. Da che cosa deriva la varietà delle cause? Esse derivano dalle varietà delle cause precedenti. No, questa è la visione buddista. Perché una causa è in grado di produrre un risultato? Ciò deriva dalla forza stessa delle cause precedenti. E invece sotto, 118, se Ishvara è la causa degli esseri migratori, chi è effettivamente Ishvara? Ditelo. Egli è gli elementi. In verità è proprio così. Perché dunque darsi tanta pena per un mero nome? Tuttavia, poiché la terra e gli altri elementi sono molteplici, impermanenti, privi di movimento, senza nulla di divino, dice la felicità e la sofferenza dipende da cause. Per negare il fatto, per negare Ishvara penso stia. Inoltre, se la causa fosse permanente, i risultati dovrebbe o sempre essere presente o non essere mai presente, perché se questo Ishvara è un Dio creatore permanente, come potrebbero le esperienze di felicità e sofferenze che noi abbiamo, che sono impermanenti, nascere? Per quale motivo egli non dovrebbe creare continuamente, se non dipende da altro e se non esiste nulla che non sia da lui creato, da cosa dipenderebbe ciò che è prodotto da lui? Adesso fermiamoci qui, sono passate già le 3, adesso domani dobbiamo finire e completare questo. Allora domani, prima di fare l'iniziazione di lunga vita, finiamo. Okay. Allora praticamente domani prima completiamo questi testi, poi facciamo l'iniziazione di lunga vita, poi durante l'offerta della puja di lunga vita di solito c'è questa recitazione. Comunque la cosa più importante nella puja di lunga vita è che voi fate delle sincere preghiere e anch'io dal mio lato mi motiverò, sta parlando della lunga vita, della preghiera di lunga vita, evitiamo di fare la recitazione di quelle lunghe poesie che possono essere di solito recitate di elogio e per la lunga vita, evitiamo quella parte del rituale, facciamo semplicemente ma che pana che ghiurci che panyampa me bayangone condu pelwarsho.